Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa 64esima conversazione su Edelstein che porta il titolo Il castello della coscienza. Riprendiamo oggi a trattare il tema della donna dopo l'interruzione degli ultimi 2 mesi. In gennaio, infatti, questo nostro appuntamento cadeva alla vigilia dell'Epifania. Perciò abbiamo letto lo scritto spirituale di Edith intitolato Il mistero del Natale, mentre in febbraio coincideva con la giornata della vita consacrata. Perciò abbiamo trattato il tema del discernimento vocazionale così come lo propone Edith. Ora riprendiamo il filo del discorso sulla questione femminile, occupandoci in modo particolare di una conferenza che porta il titolo Fondamenti della formazione della donna, tenuta da Edith l'8 novembre 1930 a Bendorf sul Reno, su richiesta del Comitato Centrale per la formazione dell'Unione Donne Tedesche Cattoliche. Fu una conferenza molto feconda, che suscitò il giorno successivo un vivace dibattito tra le partecipanti, che non si limitò alla circostanza dell'incontro, ma proseguì anche nei mesi successivi. Una delle partecipanti fu molto colpita dall'intervento di Edith e le domandò un saggio per la lettera mensile Societas Religiosa, comunità religiosa di donne attiva nel mondo del lavoro. Solo nel gennaio del 1932 Edith riuscì a soddisfare tale richiesta e scrisse un articolo intitolato Vie al silenzio interiore, di cui in futuro parleremo. Edith contestualizza subito il suo intervento all'interno dello stato di generale crisi in cui versa il sistema formativo tedesco del tempo e di cui la formazione della donna è capitolo specifico con problemi e difficoltà particolari. Il vecchio sistema formativo ha vacillato perché si è messo in discussione il concetto stesso di formazione, di matrice illuministica. Scrive Edith: l'ideale educativo che si aveva dinanzi era quello di un sapere enciclopedico, il più perfetto possibile, che aveva come presupposto la concezione dell'anima quale tabula rasa. Qui c'è il foglio bianco, su cui registrare, mediante comprensione intellettuale e apprendimento mnemonico, quante più cose possibili. Il sistema cresciuto su questo terreno ha prodotto per le sue evidenti deficienze una critica sempre più violenta e alla fine un attacco generale. Oggi si presenta come un palazzo in demolizione, qua e là un muro maestro, l'arco di una finestra tra mucchi di macerie, e in mezzo a tutto questo, qua e là, viene costruita una nuova stanza. È possibile spazzar via tutto e costruire un nuovo edificio su questo terreno solido, secondo un piano unitario? Il desiderio e l'impegno ci sono. Da anni siamo di fronte ad una dura lotta intorno a un nuovo concetto di formazione che, in fondo, è un concetto di formazione molto antico. Così scrive Edith. Per prima cosa, Edith dà una definizione della parola Bildung, tradotta in italiano con il termine formazione. Dice Edith: formazione, Bildung appunto, non indica il possesso esteriore, cioè inteso come superficiale, di cognizioni, ma la forma che la personalità umana viene ad assumere in virtù dell'influenza delle molteplici forze che la plasmano, o anche il processo attraverso cui essa prende forma. Il materiale che si deve plasmare è costituito, da un lato, dalle predisposizioni psicofisiche che l'essere umano porta con sé dalla nascita, poi dal materiale per la costruzione che deve essere assunto continuamente dal di fuori e incorporato nell'organismo. Il corpo lo assimila dal mondo materiale, l'anima dal suo ambiente spirituale, dal mondo delle persone e dai beni che sono destinati a nutrirla. La prima e fondamentale formazione avviene dall'interno. Come nel seme delle piante è nascosta una forma intima, una forza invisibile che fa sì che qui nasca un abete e là un faggio, così nell'uomo si nasconde la forma intima che preme per svilupparsi in una certa direzione e che lavora dall'interno con cieca tenacia al costruirsi di una determinata forma. Gestalt, forma in tedesco come Gestalt, la personalità matura pienamente dispiegata e una personalità con una peculiarità individuale compiutamente determinata. A questa prima forza formante se ne aggiungono altre che agiscono in parte dall'esterno, in parte dall'interno. Il bambino, con le sue predisposizioni psicofisiche e la sua intima tendenza al suo fine, viene affidato nelle mani di formatori umani. Dal fatto che questi apportino al suo corpo e alla sua anima le materie formative di cui necessita per il suo sviluppo, che gli offrano un cibo digeribile o indigesto, nutrimento sano o veleno, da tutto questo dipende se egli potrà diventare ciò a cui è destinato. Una parte essenziale di tutto il processo di sviluppo e di formazione è la maturazione degli organi, di cui il corpo e l'anima hanno bisogno per assimilare ed elaborare il loro nutrimento. È la caratteristica propria degli organi dell'anima, se qui ci limitiamo solo a questi, arrivare a maturazione, svolgendo l'attività loro propria e in particolare occupandosi di un materiale che sia loro consono. I sensi cogliendo, distinguendo, confrontando colori e forme, suoni e rumori, eccetera. L'intelletto pensando e conoscendo. La volontà per mezzo di atti della volontà, scelta, decisione, rinuncia, eccetera. L'affettività, l'animo, Gemüt in tedesco, per mezzo di moti dell'animo, eccetera. Il fatto che dall'esterno vengano proposti opportuni compiti contribuisce perciò alla maturazione di tali potenze. Nel materiale, quanto alla predisposizione naturali, si cela qualcosa che, se germogliasse e crescesse liberamente, contrasterebbe con il processo evolutivo, così come è descritto dalla sua intima tendenza al fine. Se la mano formatrice, che agisce dall'esterno, strappa queste erbacce cresciute rapidamente o toglie loro il nutrimento, collabora alla formazione dell'intero. Agli interventi dall'esterno che sono voluti e programmati si aggiungono poi le influenze dell'ambiente, che agiscono senza che vi sia la volontà precisa di qualcuno. Soltanto ciò che dal mondo esterno riesce a penetrare nell'intimo dell'anima, ciò che non è solo percepito con i sensi o con l'intelletto, ma che afferra il cuore e l'animo, che fa veramente tutt'uno con l'anima, solo questo è autentico materiale formativo. Ma se è materiale formativo, se viene realmente trasformato nell'anima, allora cessa di essere mero materiale. Agisce esso stesso formando, educando, aiuta l'anima a raggiungere la forma a cui è destinata. Nella loro azione formatrice, le forze dell'ambiente spirituale e l'opera di formatori umani non sono condizionate e limitate solo dalla formazione primaria che si attua dall'interno. Sulla loro strada incontrano un'altra forza che plasma dall'interno. Il bambino viene posto nelle mani di formatori umani. L'essere umano che diventa maturo, che si desta all'uso della libertà spirituale, prende se stesso nelle proprie mani. In virtù della sua libera volontà, egli stesso può lavorare alla propria formazione, può esercitare liberamente le proprie potenze, prendendosi cura del loro perfezionamento, può aprirsi alle influenze formative o chiudersi. Come le forze modellanti esteriori, così anche lui è vincolato al materiale che gli è dato e dalla forza modellante primaria in esso attiva. Nessuno può far di sé qualcosa che sia al di fuori della propria natura. Vi è un'unica forza formante che, a differenza di tutte quelle di cui abbiamo parlato sinora, non è vincolata ai limiti della natura, ma può trasformare dall'interno la stessa forma intima. È la forza della grazia. Vediamo dunque che la formazione è qualcosa di molto più complesso, molto più misterioso, molto meno soggetto all'arbitrio di quanto potesse sognare l'illuminismo. E, proprio perché non aveva tenuto in conto i più essenziali fattori della formazione, il suo sistema formativo doveva naufragare. Ecco, è un brano assai lungo quello che abbiamo appena letto, semplice ma al contempo pieno di concetti importanti. Li riprendiamo in maniera schematica dopo esserci fermati per un primo breve intervallo musicale. Riprendiamo dunque lo scritto di Edith che abbiamo letto poco fa. Per prima cosa ci dà una definizione del termine Bildung. Esso non significa un'acquisizione di nozioni e o di competenze, ma la formazione della persona tutta intera nelle sue varie componenti. In secondo luogo, indica cosa concorre a formare la persona, cioè ciò che biologicamente e psicologicamente ha di suo fin dalla nascita e ciò che invece assimila dall'esterno. Tale assimilazione riguarda sia ciò che è necessario per la sua crescita fisica, sia per ciò che riguarda la sua evoluzione psichica e spirituale. In terzo luogo, Edith fa notare che il dinamismo di crescita è insito nella persona e che esso obbedisce a una forza interna che fa diventare ciò che in potenza già si è. Prendendo a paragone il regno vegetale, come nel seme di una pianta c'è già il suo futuro divenire, abete o faggio, così nel bambino c'è già la forma della sua personalità pienamente matura. In quarto luogo, viene affermato che accanto a questa forza intima agiscono forze legate ai fattori umani che il bambino incontra nel suo percorso di crescita. Questi hanno il potere di far crescere in maniera sana, ma anche di far ammalare, fornendo alimenti non idonei. Il processo di crescita consiste nel far maturare non soltanto la dimensione biologica della persona, ma anche quella psicologica, composta dall'intelletto, dalla volontà e dall'affettività. In realtà, non soltanto dall'esterno, ma anche dall'interno della persona possono provenire elementi capaci di intralciare la buona crescita della persona. Nel ruolo del formatore è qui il ruolo del formatore è qui molto importante, perché è esattamente colui che vigila e che prontamente corregge. In quinto luogo, Edith prende in considerazione l'ambiente in cui ogni persona vive, la cui influenza è proporzionale al grado di penetrazione nell'anima della persona. Non è cioè sufficiente percepire con i sensi e/o con l'intelletto una sollecitazione. Perché divenga formativa, è necessario che essa afferri l'anima della persona, che sia fatta propria. Questo vale sia per gli input positivi, che aiutano la persona a diventare ciò che è chiamata a essere, sia per gli input che la allontanano dal retto cammino di crescita. In sesto luogo, viene suggerito quell'elemento che permette di riconoscere se la persona ha raggiunto un adeguato livello di maturità. La libera volontà, cioè la capacità di scegliere in maniera autonoma a quali influenze aprirsi e a quali influenze chiudersi per perfezionare sempre più il suo cammino di autoformazione. Non sono più cioè gli altri a vigilare sulla crescita della persona, ma è la persona stessa che è ormai in grado di scegliere chi essere in maniera sempre più adulta. Da ultimo, Edith afferma che, sebbene la forza propulsiva per la crescita sia insita nella persona, e sebbene si tratti di diventare nell'atto ciò che in potenza già si è, nel processo di crescita entra in gioco un'altra forza, capace di trasformare dal di dentro l'essere. È la grazia, che naturalmente opera in sinergia con le forze naturali, quando esse sono correttamente messe in gioco nel processo di crescita. Edith prosegue poi la propria riflessione, affermando che qualunque azione formativa esterna non può assolutamente prescindere dal dato di natura. Essendo la sua conferenza tenuta in un contesto di riflessione sull'educazione della donna, le domande che si pongono sono anzitutto due. Primo, qual è la natura della donna e il suo fine formativo inscritto in lei? Due, come può il lavoro esteriore porsi come aiuto allo sviluppo interiore della donna? Ancora una volta, Edith parte dalla vocazione originaria di ogni donna, cioè quella di essere sposa e madre. Questo dice il suo corpo e la sua anima. La sponsalità e la maternità, però, non vanno intese in senso esclusivamente biologico. Sono piuttosto delle modalità di essere che la donna vive in ogni dinamica relazionale. Edith indugia poi a descrivere alcune caratteristiche che l'anima femminile è chiamata a coltivare per poter vivere in pienezza la sua vocazione femminile. La prima è che deve essere ampia, dice Edith. Ampia deve essere l'anima della donna e nulla di quanto è umano le deve essere estraneo. Per natura, appunto, è portata a interessarsi agli altri esseri umani e alle relazioni. Come però abbiamo già avuto modo di vedere, la sola predisposizione naturale non basta, perché il peccato originale ha sfigurato queste sue caratteristiche, degradandole a curiosità, pettegolezzo, eccetera. È importante perciò che ogni donna intraprenda il cammino di autoeducazione, che la rende capace di porre veramente il suo dono di natura a servizio degli altri. Scrive Edith: guadagnerà qualcosa solo se uscirà da sé per cercare e riportare a casa. Il tesoro che si cela in ogni anima umana e che può arricchire non solo l'anima stessa, ma anche gli altri che a lei aprono la propria anima. E il peso, palese o nascosto, che grava su ogni anima. Può cercare così solo chi sta dinanzi alle anime umane con santo timore, e sa che le anime umane sono il regno di Dio, che si può avvicinarsi a esse solo se a esse si è invitati. Ma chi è stato invitato troverà quanto cerca, e chi sarà cercato in questo modo si lascerà trovare e salvare. Allora l'anima non resta fuori, ma riporta a casa il suo dono. E i suoi spazi devono dilatarsi per poter contenere ciò che essa porta con sé. È un passo molto bello questo che abbiamo appena letto, in cui si vedono coniugate in modo armonico la sensibilità, la delicatezza e il modo di servire tipiche dell'anima femminile, quando i doni di natura si lasciano portare a perfezione dalla grazia. Prima di proseguire nell'approfondimento di altre caratteristiche della donna, ci fermiamo per un secondo breve intervallo musicale. Riprendiamo. Un'altra caratteristica che l'anima della donna è chiamata a sviluppare è quella di essere silenziosa. Il motivo è molto semplice. I movimenti interiori profondi non fanno chiasso, richiedono un ascolto attento, e se l'anima della donna è rumorosa, non sarà in grado di percepirli. È una sfida molto grande questa, perché è molto frequente fare esperienza di donne schiave dei loro pettegolezzi, del loro continuo chiacchierare, della loro curiosità smodata. Per diventare vuote di sé e interiormente raccolte, è veramente indispensabile il soccorso soprannaturale. A buon pro gioca però il desiderio autentico di donarsi completamente alle altre persone. Scrive Edith: «O Signore Dio, sottraimi a me stesso e rendimi totalmente tuo», così recita un'antica preghiera tedesca. «Da soli non ci riusciamo, è Dio che deve farlo, ma rivolgersi a Lui in questo modo sarà per natura più facile alla donna che all'uomo, perché in lei vive il desiderio naturale di donarsi tutta. Una volta che si è arrivata a comprendere veramente che nessun altro, fuorché Dio, è in grado di prenderla tutta per sé, e che è peccaminosa rapina contro Dio il donarsi totalmente a un altro anziché a Lui, allora la resa non le parrà più dura e così sarà libera da se stessa. Allora sarà ovvio per lei chiudersi nel proprio castello interiore, mentre prima era alla mercé delle tempeste che dall'esterno facevano irruzione senza posa, e usciva anche da sé per cercare fuori quanto potesse placare la sua fame. Ora ha tutto quello di cui ha bisogno, esce da sé solo quando è invitata e apre solo a chi è consentito andare a lei. In questo castello è padrona in quanto ancella del suo Signore, e per tale motivo sta al servizio di tutti quelli per i quali il suo Signore desidera i suoi servigi, ma in primo luogo di colui che le è dato come capo visibile, il marito, o ogni altra autorità le sia preposta». Anche questo brano è molto profondo. Emerge con chiarezza la sintesi tra la dimensione umana e quella spirituale a cui ogni persona è chiamata. Non si è chiamati a non amare, ma ad amare in Dio. In questo modo anche i sentimenti più cari e delicati, quali possono essere quelli per il marito o i figli, risultano purificati e portati al massimo grado di intensità, perché Dio è amore. Egli potenzia il nostro cuore e lo dilata a misura del suo. Dunque, amare in Lui significa amare con una passione, con una profondità, con una intensità e con una fedeltà infinitamente maggiori che se avessimo a disposizione soltanto le risorse umane del nostro cuore. Mettere il nostro cuore nel cuore di Dio, poi, significa ancorarlo alla sorgente dell'amore. Dio solo sazia il bisogno di amore che ciascuno di noi ha. Questo libera i nostri affetti umani dalla tirannia della ricerca della gratificazione e ci rende capaci di amare in modo oblativo. Non chiediamo all'altro, nemmeno al marito, di riempire il nostro cuore e di saziare il nostro bisogno di amore. Al contrario, poiché riempito da Dio di vero amore, andiamo all'altro per amare, per dare amore. Naturalmente questo non riguarda solo il cuore femminile, ma anche quello maschile. Se anche quest'ultimo lascia che sia Dio a riempire d'amore il suo cuore, allora la relazione con la donna si fa non solo più libera, ma l'amore reciproco che lega i due ben più maturo. Si cammina perciò mano nella mano, facendo continuamente l'esperienza della tempiternità, cioè dell'irrompere dell'eternità nel presente, dello spazio e del tempo. Quanto detto ci introduce nella terza caratteristica dell'anima femminile, che Edith evidenzia. Essa deve essere calda, scrive Edith. Quando il fuoco celeste, l'amore divino, ha bruciato ogni impurità, arde nell'anima come una fiamma silenziosa, che non solo riscalda, ma anche illumina. Tutto allora sarà luminoso, puro e chiaro. Sì, neanche questo chiarore è da principio visibile semplicemente come dono di natura. Come appunto dicevamo poc'anzi, Dio, che è amore, non può che purificare e potenziare la capacità di amore di ogni donna. Dice Edith, l'anima della donna appare piuttosto cupa e oscura, impenetrabile a sé e agli altri. Solo la luce divina la rende trasparente e luminosa. Ci fermiamo ora per un terzo breve intervallo musicale. Ci sono anche altre caratteristiche dell'anima femminile a cui Edith semplicemente accenna. Scrive infatti: deve essere luminosa perché negli angoli bui e nelle pieghe oscure non aglinino parassiti cattivi. Deve essere riservata perché le irruzioni dall'esterno non mettano in pericolo la vita nell'intimità. Deve essere vuota di sé per lasciare in sé ampio spazio alla vita altrui. Infine, deve essere padrona di sé e del proprio corpo, così che tutta la sua personalità sia sollecitamente disponibile a ogni appello. Come si può ben notare, la vocazione a cui la donna è chiamata è davvero alta. È però impossibile vivere coerentemente con questa vocazione se il dono di natura non si consegnano all'azione purificatrice della grazia. Tale processo non è però affatto passivo. Al contrario, chiede tutta la sollecita collaborazione della persona. Per questo motivo, Edith non esita ad affermare che la formazione più urgente per ogni donna è in realtà quella religiosa, perché essa anima e sostiene tutto il suo essere, orientando al bello e al bene ogni altro tipo di formazione, tra cui anche l'acquisizione delle competenze lavorative. Scrive Edith: tutto questo ci dimostra che ciò che la donna deve essere secondo la sua vocazione originaria lo può diventare solo se alla formazione naturale che agisce dall'interno si aggiunge anche la formazione dovuta alla grazia. Perciò il nucleo di ogni formazione della donna dovrà essere la formazione religiosa. La conferenza sviluppa poi altre importanti questioni, ma il tempo a nostra disposizione è terminato. Ci riserviamo perciò di trattarle nella conversazione del prossimo mese di aprile. Ci salutiamo augurandoci di proseguire con fecondità il cammino quaresimale per giungere preparati alle feste pasquali ormai non più molto lontane. Noi ci diamo appuntamento al mese di aprile. Ricordo, come sempre, che questa nostra conversazione è riascoltabile scaricandola dal sito www.edistein.name. Grazie e arrivederci alla prossima.